Signore, innanzitutto ti ringraziamo perché grazia ci è stata fatta di entrare nella tua casa, Signore Dio, e di essere qui nella tua presenza ancora in questa sera. Ti preghiamo che tu ci lavi col tuo prezioso sangue e ci dai grazia ancora questa sera di ricevere la tua parola. Ammaestraci, Signore Dio, perché la tua parola è vita. La tua parola, Signore, giorno dopo giorno ci dà la vittoria sopra le potenze del male. Così lavaci col tuo prezioso sangue e guidaci, Signore Dio. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, l'unico Dio benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Vi invito a prendere Prima Tessalonicesi, capitolo 4. Leggeremo dal verso 13 e continueremo col capitolo 5. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Ora, fratelli, noi non vogliamo che siate in ignoranza intorno a quelli che dormono, accioché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù è morto ed è resuscitato, il Dio ancora addurrà con Lui quelli che dormono in Gesù. Perciò che noi vi diciamo questo per parola del Signore, che noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non andremo innanzi a coloro che dormono. Perciò che il Signore stesso, con acclamazione di conforto, con voce di arcangelo e con tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono in Cristo risusciteranno primieramente. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo insieme con loro rapiti nelle nuvole a scontrare il Signore nell'aria, e così saremmo col Signore. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, voi non avete bisogno che ve ne sia scritto, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Perciò che quando diranno pace e sicurezza, allora di subito sopraggiungerà loro perdizione, come i dolori del parto alla donna gravida, e non scamperanno punto. Ma voi, fratelli, non siate in tenebre, sicché quel giorno vi colga a guisa di ladro. Voi tutti siete figlioli di luce, figlioli di giorno. Noi non siamo nella notte né delle tenebre, perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Perciò che coloro che dormono, dormono di notte, e coloro che si inebriano di notte, ma noi, essendo figlioli del giorno, siamo sobri, vestiti dell'ausbergo della fede e della carità, e per l'elmo della speranza della salute, poiché Dio non ci ha posti ad ira, ma ad acquisto di salute per lo Signor nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, acciocché o che vegliamo o che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi gli uni e gli altri, ed edificate l'un l'altro, come ancora fate. Ora, fratelli, vi preghiamo di riconoscere coloro che fra voi faticano e che vi sono preposti del Signore e che vi ammoniscono, e d'averli in somma stima in carità per l'opera loro. Vivete in pace fra voi. Ora, fratelli, noi vi esortiamo che ammoniate i disordinati, confortate i pusillani, sostenete i deboli, siate pazienti in verso tutti, guardiate che niuno renda male per male ad alcuno, anzi procacciate sempre il bene, così gli uni verso gli altri come in verso tutti. Siate sempre allegri, non restate mai d'orare, in ogni cosa rendete grazia, perciò che tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù in verso voi. Non spegnete lo spirito, non sprezzate le profezie, provate ogni cosa, ritenete il bene, astenetevi di ogni apparenza di male. O l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso tutti intieri, e sia conservato intiero il vostro spirito e l'anima e il corpo, senza biasimo, all'avvenimento del Signor nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, il quale ancora lo farà. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per lo Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Paolo, per lo Spirito Santo, mette in evidenza una grande realtà alla quale la Chiesa può riguardare con molta gioia, con molta allegrezza, Egli mette in risalto qualcosa di importante dicendo: non stiate in ansia, non stiate in abbattimento per coloro i quali si sono addormentati, perché noi non siamo privi di speranza, ma noi sappiamo che come Cristo è risuscitato dai morti, anche i cari che ci hanno preceduto e che si sono addormentati, anch'essi risusciteranno, e dice la Scrittura, primieramente, perché il Signore, quando tornerà e si fermerà nell'aria, gloria al Signore, egli chiamerà il suo popolo, e primariamente risusciteranno quanti si sono addormentati. E dice lui, in questa parte Paolo, ma anche in Prima Corinzi capitolo 15 e così via, che noi viventi saremo mutati in un batter d'occhio per incontrarci col sposo celeste ed essere rapiti. In questa meravigliosa realtà sappiamo che la nostra vita non è una vita vuota. Immaginatevi l'esistenza dell'uomo se si dovesse spegnere dopo pure 100 anni di vita, in una esistenza che finisce. La nostra esistenza durerà, e durerà in funzione di colui che ci ha detto: io vi do la vita eterna. In questa grande realtà, fratelli, quello che lo Spirito di Dio ci invita a fare è di non stare lontani di tutto il consiglio della parola di Dio. Sapete, la parola di Dio è molto vasta, è molto profonda. È vero, fratelli, la sposa si sta preparando. Sapete come sono i preparativi di una sposa? Sta lì a preparare il banchetto, sta lì insieme con lo sposo a preparare gli invitati che dovranno venire, l'abito come dovrà essere, in quale giorno si dovrà sposare. Sono tanti preparativi, i confetti, le bomboniere. E in questa meravigliosa realtà lo Spirito di Dio in parallelo vuole che la Chiesa sia in grande preparativo. E allora come la Chiesa entra in questo meraviglioso preparativo? Entrando alla conoscenza della parola di Dio, perché la rivelazione, il libro dell'Apocalisse, è stato dato per la sposa in modo particolare, dove la sposa ha il modo di vedere tutti gli avvenimenti che si sono susseguiti già nei secoli che ci hanno preceduto, ma che ancora seguiranno fino al giorno del ritorno. E sapete, quando si legge il libro dell'Apocalisse e si ha la rivelazione di quello che è scritto lì, il cuore prende ancora più forza e più desiderio, e tu puoi vedere e dire: guarda, già queste cose si sono adempiute, adesso avverrà questo, i tempi sono vicini. E la Chiesa ha la necessità di vivere, perché Paolo stesso dice: dopo essere passato dalla dottrina dei battesimi, dalla dottrina dell'imposizione delle mani, lui aggiungeva sempre su quell'unico fondamento che è la parola di Dio, insegnamento sopra insegnamento, perché è vero che noi rinasciamo di nuovo come piccoli fanciulli, ma Paolo non parla più di un bambino, ma parla di un campione della fede, di un campione, di un uomo compiuto che raggiunge, dice la parola, la perfetta statura di Cristo. Questa perfetta statura si raggiunge attraverso la preghiera, la ricerca dello Spirito Santo, la conoscenza della parola, perché egli ha lasciato la sua parola affinché per essa noi abbiamo la vittoria e affinché per essa cresciamo. Per questo disse a Giosuè: medita in questo libro giorno e notte, e allora prospererai, allora renderai felici le tue vie. Quindi è un ordine da parte del Signore, e se io in questo giorno devo prendere proprio questo verso, devo comprendere che la Chiesa, e io questo lo credo e cerco di farlo con tutte le mie forze, non deve essere mai ridotta a leggere la Bibbia soltanto magari una parte della giornata, ma medita giorno e notte su questo libro. Qualcuno dirà: ma io lavoro. Ma tutto il giorno, io spesso e volentieri qualcuno mi parla e sto lì ad abbassare la testa, ma di fatto la mia mente è altrove, e magari poi sento le ultime 4 parole, sulle 4 parole, gloria a Dio, il Signore mi dà di dare le risposte. Questa sera ho una ricetta, non una ricetta di cucina, ma una ricetta spirituale che conosciamo ben tutti, ma che occorre rammemorare, perché la nostra mente ha la necessità di essere del continuo attraversata dalla parola di Dio. Intanto Paolo, notate che in questa parte sta facendo qualcosa di importante. Molti predicatori predichiamo che Paolo in quel momento predicò giustamente sulla resurrezione, ma Paolo per lo Spirito Santo sta cercando di lavorare nel cuore della Chiesa per dire: Chiesa, non ti addormentare, ma preparati, perché ci sono degli avvenimenti importanti che ti aspettano. E la prima cosa dice: Chiesa, vivi in questa grande certezza che Gesù sta per ritornare e tu sarai rapita, e che i morti in Cristo saranno resuscitati primariamente. Quindi intanto sta invitando la Chiesa a vivere su una meravigliosa speranza. Ma poi continua con questa ricetta meravigliosa. Gloria al Signore, la possiamo chiamare non una dieta, ma una cura ricostituente. La Chiesa, cari nella grazia, non ha bisogno di una dieta, ma ha bisogno di una cura ricostituente spirituale. Non conta se abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, non conta se siamo scesi nelle acque, tutto questo è importante e basilare. Non voglio che qualcuno dice: ma che sta dicendo il fratello Piero, non conta. Sto dicendo semplicemente che questo è alla base di una crescita sana. Ma poi dobbiamo andare avanti, perché non è che questa è la garanzia della salvezza. L'ò sempre detto, la Bibbia dice: sii fedele fino alla fine ed io ti darò la corona della vita. Ora fratelli, noi vi preghiamo di riconoscere coloro che fra voi faticano, quindi tutti quelli che lavorano per il campo del Signore, riconosceteli, abbiateli insomma stima, perché si lavorano e si stanno lì a pregare affinché la Chiesa possa giungere a quella meravigliosa statura, e stanno lì a presentare a colui che è l'unico mediatore tra il cielo e la terra, tra gli uomini e Dio, Cristo Gesù uomo. Amen. Alleluia. E di ammonire i disordinati, di confortare i pusillanimi, sostenere i deboli, siate pazienti verso tutti. Notate come Paolo in poche righe sta affrontando molti problemi che all'interno delle chiese, della chiesa mondiale, nascono sempre. Ma voglio soffermarmi, perché ogni parte di questo è molto importante. Guardate che ognuno renda male per male da alcuno, anzi procacciate sempre il bene, così gli uni verso gli altri come in verso tutti. E qui arriviamo: siate sempre allegri. Ho pochi minuti e voglio concentrare la predicazione, poi leggerete tutte queste parti perché riguardano la Chiesa, ma voglio concentrare la predicazione su quello che adesso segue. Siate sempre allegri, non restate mai d'orare. In ogni cosa rendete grazie, perciò che tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù in verso voi. Non spegnete lo spirito, non sprezzate le profezie, provate ogni cosa e ritenete il bene. Ora, cari nella grazia, è questo il grande e meraviglioso segreto per la Chiesa. Sapete, se un uomo sta per addormentarsi, dovete cercarlo di distrarlo. E così i servi di Dio devono cercare di mantenere la Chiesa distratta da ciò che è contaminazione e concentrarla nelle vie del Signore. Ogni cosa ritenete il bene. Quando vedete il male, non cercate di creare un grosso problema nella vostra vita spirituale in funzione del male che vi sta davanti, ma ritenete il bene e in ogni cosa rendete grazie a Dio, perché tutte le cose sono sotto il controllo di Dio, perché tutte le cose cooperano al bene, Romani 8, per quelli che temono e amano il Signore. Questa sera il messaggio è: non spegnete lo spirito. Non spegnete lo spirito. Perché noi cerchiamo di lavorare continuamente nel campo del Signore? Abbiamo tante di quelle attività. Tutto questo nasce per mantenere la Chiesa viva. Perché la Chiesa, pur avendo i culti ordinari, nel momento in cui non viene tenuta in movimento attraverso le preghiere, attraverso tutte le attività che legano l'associazione, come anche l'evangelizzare, il cantare a Dio, tutto questo serve per mantenere dentro di noi il fuoco acceso. Non restate mai di orare. Non restate mai di pregare. Qual è stata la grande vittoria degli apostoli? Essi capirono che potevano avere la grande vittoria nella loro vita e stavano sempre lì a tenere sveglia la loro vita nella presenza di Dio. E questo come? Attraverso la preghiera, attraverso l'alimentare lo Spirito di Dio nella loro vita, attraverso l'orazione, attraverso il servizio. Il Signore non chiamò una chiesa a rimanere sterile, non chiamò la chiesa a rimanere dormiente, ma l'ha invitata a tenersi in movimento. Andate per tutto il mondo e predicate questo Evangelo ad ogni creatura. Perché un uomo, una donna che resta ferma nel campo del Signore, che non si muove per il campo del Signore, piano piano può essere anche una buona figliola, può essere anche un buon figliolo, rinato di nuovo, battezzato con lo Spirito Santo, ma prima o poi il diavolo riuscirà a trovare l'aggancio per allontanarlo dalla presenza del Signore. Allora noi dobbiamo combattere questo fenomeno, come Paolo stesso invita la Chiesa che può essere sedotta, che può essere avvicinata dal diavolo in un momento di distrazione e può essere portata in territori che non sono spirituali. Allora cosa fa? Il Signore stesso, per bocca di Paolo, ci dice questa sera: non spegnete lo Spirito. Cos'è lo Spirito Santo dentro di noi? Sapete, è come un fuoco che va alimentato. E se tu ricevi questo fuoco nella tua vita e non lo alimenti con la preghiera, non lo alimenti evangelizzando, non lo alimenti mantenendo in movimento il dono di Dio nella tua vita, piano piano quel fuoco si spegnerà e piano piano il vecchio spirito che è uscito dalla tua vita comincerà a agganciarsi nella tua mente e comincerà a riportarti a fare ciò che a Dio dispiace. E vi dico la verità: miglior cosa è un uomo che non conosce l'Evangelo e che quindi, tra virgolette, perché nessuno sarà giustificato, ma in parte tra virgolette, ha qualche giustificazione, ma guai a quelli che hanno conosciuto la parola di Dio e sono rimasti sterili per l'Evangelo di Dio. Fratelli, se non c'era qualcuno che ci portava l'Evangelo, sì, è vero che lo Spirito Santo ci ha chiamati e ci poteva chiamare in modo personale, ma Dio dice nella parola: quanto sono belli i piedi di coloro i quali annunziano le buone novelle dell'Evangelo. Vogliamo applaudire il Re. E allora, se qualcuno è venuto, ha bussato alla tua porta e ti ha portato l'Evangelo, tu hai il compito di continuare a fare il medesimo e di portare l'Evangelo agli altri. Come? Prima attraverso quella che è la famiglia. Qualcuno dirà: come la mia famiglia? Io proprio a loro mi viene pure difficile parlargli. Ma ricordatevi che Lot, Abramo e altri uomini di Dio prima predicarono proprio a quelli di casa loro. E a quelli di casa loro essi trovarono i grandi problemi reali. Ma attraverso questa meravigliosa realtà impararono che miglior cosa è soffrire per l'Evangelo ed essere vituperati a motivo di questa meravigliosa realtà che vivere come vivono molti che possono dire: mangiamo e beviamo, tanto domani moriremo. Noi sappiamo che tutto quello che si sta preparando è riservato per noi e noi siamo nella presenza di Dio preparati per questa meravigliosa realtà. Non c'è un posto, non c'è un luogo dove tu ti trovi in modo casuale. Dio permette che tu ti trovi certe volte durante il giorno in certi luoghi proprio perché Dio vuole che tu parli dell'Evangelo. Vi racconterò qualcosina, abbiamo qualche minutino. Un giorno mi trovai in un istituto bancario, sapete, per motivi di lavoro quindi, ed ero appoggiato, sto parlando di circa 10 anni fa, in un banchetto lì, c'era un posto dove appoggiare, e stavo pensando tra me medesimo, dissi: Signore, lo vedi, io mi trovo qui per lavoro, ma che senso ha? Se non ci fosse questo lavoro, potrei essere ad evangelizzare, potrei essere a servire te, Signore, ma che senso ha che io mi trovi in questo luogo dove realmente non posso testimoniare di questo potente Evangelo che sta entrando sempre più nella mia vita. E mentre ero lì che discutevo queste cose, accanto a me c'era un altro uomo che incominciò a parlare con un'altra persona. Sapete, quando si aspetta un turno si sta lì a chiacchierare. E si girò quest'uomo e incominciò a dire: ma io non lo capisco, di fronte a casa mia hanno aperto una chiesa evangelica e ogni volta che io affaccio dalla finestra loro cantano dei canti e io sento una sorta di attrazione, tutti dicono che sono pazzi, però ho la curiosità che vorrei entrare in quel luogo, perché alla fine loro cantano bei cantici, eppure sono indeciso di entrare. A quel punto disse: Signore, ecco la risposta, in qualsiasi luogo noi ti possiamo rendere testimonianza. E allora cominciai a predicare l'Evangelo a quell'uomo e convincerlo di andare nella chiesa di fronte a casa sua, perché, alleluia, l'Evangelo è la storia di vite cambiate. Allora, care sorelle, se vi troverete a comprare la frutta, se vi troverete dal macellaio o a fare la spesa, e così, cari fratelli, nel posto di lavoro o mentre vi trovate a fare una passeggiata, ricordatevi quello che vi sto predicando questa sera. Lo Spirito di Dio dice: non spegniamo lo Spirito. Egli non ha dato lo Spirito per seppellirlo, ma lo Spirito Santo, egli stesso in quel momento, dice la Scrittura, vi darà le parole adatte. Non premeditate niente, ma riflettete oggi più che mai. Dovunque voi vi trovate, Dio ha un piano per voi, Dio ha un piano per te, Dio ha un piano per me. E se in quel luogo non ci sarà nessuno al quale predicare l'Evangelo, avete un lavoro continuo che il diavolo non vi può rubare. Qualcuno dirà: qual è il mio lavoro? Non smettete mai d'orare. E allora questo è un grande servizio a Dio. Io mi trovo da donna a lavare i piatti o da uomo a lavorare, io so che posso dare un potente aiuto all'opera di Dio. Mentre laverò i piatti, mentre lavorerò, starò lì dentro di me in spirito a dire: Signore, sostieni la tua opera, Signore, guarisci quanti sono malati, Signore, battezza quanti devono ricevere lo Spirito Santo, Signore, il tuo Evangelo sia predicato ad ogni creatura, Signore, torna presto. E in questo già state facendo un lavoro potentissimo. Voglio aggiungere una parola che forse sembra azzardata: se è il caso, state lavorando più di un predicatore. È dura predicare sotto l'unzione, perché è Dio che dà l'unzione, che dà la parola. Ma una predicazione nasce solo dopo ore di preghiera e di comunione celeste. E se questa comunione viene rafforzata dalla preghiera del popolo, allora la potenza di Dio si muoverà come mai prima. E in ogni cosa non dobbiamo stare lì sempre a lamentarci, ad essere sempre afflitti, ad essere sempre: oh Signore, quante cose vanno male. Ricordatevi che anche le prove sono un potente messaggio di Dio, perché attraverso le prove noi cerchiamo la faccia del Signore e vediamo in questa ricetta spirituale che Dio questa sera ci sta dando, che anche le prove ci servono per noi essere messi al cimento, perché attraverso le prove noi preghiamo e attraverso le prove noi diciamo a Dio anche grazie, Signore, pure quando le cose vanno male. Io benedirò il Signore in ogni tempo, dice Davide. Tutte le cose cooperano al bene, ma non spegniamo lo Spirito. Così non ci ridurremo mai come le vergini che a un certo punto si addormentano. Perché si addormentano? Perché l'olio viene meno. E perché l'olio viene meno? Perché l'olio e lo Spirito Santo hanno permesso che quell'olio si spegnesse nella loro vita, che lo Spirito di Dio si spegnesse. E pur se hanno un abito bianco, sapete tra virgolette cosa significa? Che pur se sono anime consacrate a Dio, pur se la domenica sono in chiesa, pur se non rubano, pur se non fanno chissà di che cosa di grave, se non c'è l'olio di Dio manca la potenza dinamica per il rapimento. Tu puoi avere una bella macchina, ma se manca il carburante può costare quella macchina pure 150.000 euro, ma quella macchina ti troverai a spingerla tu con le tue spalle, con le tue mani, con tutte le tue forze, e sarà uno strumento inutile. Ma se a quella macchina aggiungi il carburante e giri la chiave della rivelazione, quella macchina si metterà in movimento e potrà correre con potenza. E noi sappiamo che questa sera la scrittura ci dice che quando Dio chiamerà la Chiesa dal cielo con la sua potente tromba, alleluia, allora cosa succederà? Che noi viventi saremo mutati in un battere d'occhio e incontreremo Dio nell'aria. A Lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.